Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite, ma fatemi prima fare una cosa a cui tengo tantissimo, cioè tantissimi auguri a Bruno Bozzetto, che compie gli anni oggi e che lo festeggia alla Cineteca di Milano in Viale Fulvio Testi 121. A partire dalle 18 con tanto di torta e brindisi, incontro con gli attori Maurizio Micheli, Maurizio Necchetti, e poi alle 19 c'è la prima proiezione di Allegro non troppo, il film capolavoro, uno dei film capolavoro di Bruno Bozzetto del 1976. Insomma, forse fate ancora tempo a prenotarvi in qualche modo alla Cineteca di Milano, e se non ce la fate oggi, comunque prenotatevi per una visita alla bellissima mostra dedicata proprio a Bruno Bozzetto, e che dopo una proroga, visto il successo, verso fine mese smette, quindi avete ancora qualche giorno, ma neanche troppi, a proposito di Allegro non troppo. Oggi 3 marzo è anche la giornata mondiale, internazionale, chiamatela come vi pare, della natura selvatica, e allora non c'è dubbio che noi qui in Italia ormai abbiamo da parecchio tempo dichiarato guerra a questa natura selvatica, sembra proprio un nemico da abbattere a fucilate o in altri modi. Ma del resto quello che accade, ne parlavo ieri, lo dicevo ieri, insomma, le guerre sono quanto di più atroce ci sia nei confronti degli esseri viventi tutti, e poi figuratevi sui selvatici, natura di tutti i tipi, sia animale che vegetale, e veleni su veleni che si aggiungono nell'ambiente. E a proposito di veleni, ieri abbiamo dedicato la puntata al convegno che ci sarà giovedì a Palazzo Reale a proposito del veleno nascosto, parliamo quello del piombo, e parliamo ancora una volta di una mostra curata da Enrico Bassi al Museo di Storia Naturale di Milano. Beh, ieri mi ha scritto Marco Vigli da Madrid dicendo, a proposito del piombo, negli anni 90 avevo fatto uno studio sulla ricaduta dagli impianti di tiro a volo pubblicata sulla rivista Ingegneria Ambientale, e me l'ha anche allegato, è un interessantissimo studio. Ringrazio Marco Vigli per questa segnalazione, sì, perché poi appunto il tiro a piattello sembra una cosa innocua. E finisco con una segnalazione che mi fa Carmen, e che mi segnala che in via Airaghi, tra via Airaghi a Milano e via Faccioli Piccoli, c'è una colonia di pavoni abbandonati, così ci dice, che transitano sulla strada che interna è chiusa, ma insomma non c'è anche una scuola elementare, ma insomma questi pavoni sono a rischio, tant'è che oggi mi ha mandato una foto di uno di questi pavoni che praticamente è a rischio perché è vicinissimo alla strada, e noi sappiamo che per tutti gli animali con due gambe o più gambe, o con coda o senza coda, le strade sono sempre elemento di pericolo. Ma vi dicevo che vi avrei presentato un ospite importante e che ringrazio per essere con noi. Sto parlando di Sabrina Giannini. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno, buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Peraltro pensavo che io, proprio su una puntata di Indovina chi viene a cena in onda su Rai 3 anni fa, scoprì questa ricerca di Enrico Bassi sul piombo nelle munizioni e sui rapaci, perché tu facessi un servizio proprio su quella storia.
Esattamente, sì, un servizio dove intervistai lui e anche il dottor Andreotti dell'ISPRA, sì, due persone che si sono battute su diversi fronti, secondo me anche rischiando molto, perché il tema della caccia è praticamente un tema intoccabile,
sì,
per
sì.
varie ragioni, ma noi sappiamo sostanzialmente che al di là dei grandi affari che girano intorno alle armi, in realtà è una sorta di combriccola internazionale dove si conoscono un po' tutti, dove ci sono diverse categorie, quelli che vanno a fare anche la caccia grossa, che spendono migliaia e migliaia di euro, oppure vanno in Ungheria a prendere, a sparare, insomma, a cervi, eccetera. E sappiamo anche che c'è un giro di carne molto spesso che viene, soprattutto, guarda, se vai in montagna, se si capita di andare in montagna, la cosa più ridicola oggi è vedere, per esempio, che ti danno la selvaggina, no?
Sì.
Tutto in Alto Adige, così. Poi se vai a chiedere da dove viene la selvaggina, il caprioline, così la gente pensa che siano della zona, poi forse neanche si disinteressano in realtà la provenienza, perché chi mangia un capriolo secondo me si disinteressa assolutamente all'animale, ma non sanno che quasi sempre vengono da fuori.
Cioè, certo.
Ci sono delle cose veramente ridicole, dei giri di carne che appunto vengono dall'estero, tra l'altro con un rischio secondo me non indifferente sui controlli,
sì,
sanitari.
Sì.
Sai, intervistai loro due in quella puntata dove feci vedere la gravità del piombo nell'acqua. Poi sai che hanno fatto, dopo anni e anni di battaglie, è stata di fatto ridimensionata la possibilità, esclusa la possibilità finalmente di sparare il piombo nelle zone di acqua. Io adesso mi chiedo, poi ovviamente il ministro Lollobrigida ha fatto di tutto perché questa cosa venisse ridimensionata. La cosa che io trovo veramente incredibile è che una piccola minoranza di persone arroganti, prepotenti, che mettono a rischio la vita del pianeta, degli animali, delle persone, abbia così tanto potere.
Eh sì, e difatti ad esempio delle vittime poi umane della caccia si parla pochissimo, ed è veramente anche questo un piccolo grande scandalo. Ma senti, Sabrina Giannini, una volta tanto sei ospite qui di Considera l'Armadillo, non per parlare di una trasmissione televisiva, ma per parlare dell'inizio di un tour teatrale. Adesso ti sarai mica montata la testa.
Guarda, no, proprio no, anzi devo dirti che mi avevano chiesto di fare più giri, più
date, come si dice,
date, però io ti devo dire la verità, avevo subito detto che non ne potevo fare molto, un po' perché per me è una cosa un po', devo dire, sperimentale, perché mentre i tempi televisivi li conosco,
sì,
insomma è ormai una materia, diciamo il reportage, ma anche il montaggio in generale è il mio pane, no? Il teatro è una cosa che ha un aspetto molto interessante, che è quello dell'immediata diciamo reazione delle persone,
sì.
E questa è una cosa che mi ha affascinato. Quest'anno io e Franco Berrino, il tuo Franco Berrino, che appunto sarà con me sul palco, in realtà avevamo fatto già un test, e da lì era nata anche un po' l'idea, perché eravamo in una zona, diciamo, della Puglia,
sì,
e arrivarono tantissime persone, un migliaio di persone, tra l'altro un paese piccolissimo che è Melpignano, e in realtà, insomma, in quel caso non era ancora lo spettacolo strutturato che invece, sì, comincia domani, che insomma, poi adesso se vuoi ti dico,
però, certo.
Anche nel nostro dialogo, che comunque riprendeva un po' i temi, anzi riprendeva i temi che trattiamo, abbiamo trattato in decine di occasioni, però era, diciamo, un po' così una conversazione.
Sì.
Adesso sarà molto più strutturato, con tre particolari, diciamo così, segmenti che tratteremo.
Ecco, e non vedo l'ora di vederlo nella tappa milanese, perché tu e voi iniziate domani a Bologna al Teatro Celebrazioni, poi andrete a Torino, a Roma, Firenze, Venezia e finirete proprio qui a Milano il 17 di marzo al Teatro Nazionale. Però, certo, Sabrina Giannini, vorrei partire già dal titolo, perché il titolo è Indovina chi ci inganna a cena. chi è che ci inganna a cena, sinteticamente, giusto così, eh?
Ma sì, perché ovviamente riprendo il titolo del mio programma, che nasce da, diciamo così, da quel film, che non perché parliamo solo di cibo, l'abbiamo appena detto, io parlo anche di caccia, parlo di moda, tutto quello che ha a che fare con la sostenibilità, perché quel film, lo voglio dire, insomma, è un film che di fatto ha rotto uno schema che era quello del razzismo, no?
Questi certo.
Genitori, sappiamo benissimo, genitori progressisti che pensavano di essere ovviamente illuminati, con uno spirito appunto progressista, quando vedono arrivare il fidanzato della figlia, che è Sidney Poitier, di colore, ovviamente rimangono scioccati da questa, diciamo, sono passati 60 anni, però. Però a me piaceva e piace ancora oggi l'idea che una trasmissione televisiva o un evento teatrale, uno spettacolo, possono farti cambiare completamente idea, perché alla fine di quel film, sappiamo, è uno spoiler, un film di 60 anni fa,
sì,
i genitori in realtà capiscono che dietro le loro resistenze c'era semplicemente il razzismo.
Sì.
Allora, dietro il cibo, dietro un certo tipo di poteri fortissimi, in realtà ci sono dei fortissimi interessi. Ora, andare a scardinare quelli che sono gli inganni, che sono, guarda, noi lo spieghiamo nel programma, io e i miei collaboratori, però nello spettacolo teatrale ci saranno proprio delle mie inchieste che io sintetizzerò per spiegare proprio che cosa succede dietro le quinte che non viene detto. Ovviamente i giornalisti ogni tanto lo scoprono le cose, io ho 30 anni di, ahimè, devo dire, di professione alle spalle di inchieste.
Per fortuna, e noi diciamo, dal nostro punto di vista. Vabbè.
E diciamo che il lato B è che comunque posso passare tanti anni, però anche io, che le mie prime inchieste e report sono veramente del 96. Quindi, allora, che cosa ho imparato io in questi 30 anni? A me piace l'idea di spiegare alle persone quello che ho potuto vedere. E guarda, lo dirò anche nello spettacolo, perché ci sono cose veramente diverse, nello spettacolo racconti diversi, perché il modo con il quale appunto li racconto è in modo molto più descrittivo, no?
Sì.
Per esempio, la scoperta dell'aspartame, come è stato autorizzato, è un archetipo, perché tutti gli additivi, tutti i farmaci, tutti i pesticidi vengono autorizzati e messi sul mercato con quel sistema che, io adesso non lo voglio dire qua, ma è scandaloso. Cioè, quello che viene fatto sulla nostra pelle, nel nostro corpo, nel corpo del pianeta, degli animali, è qualcosa che le persone forse non hanno ancora capito, altro che inganno. Cioè, è una colossale truffa quello che sta avvenendo ai danni nostri, e viene fatto sempre condito, ovviamente, ma tanto c'è un'autorizzazione, e io spiego come vengono fatte quelle autorizzazioni. C'è sempre la manina politica che deve aiutare quel potere o quell'altro potere, e guarda, ti posso assicurare al 100% che non c'è mai come prioritario nella testa dei politici la salute, la nostra salute,
ce ne accorgiamo pezzo pezzo. Del resto, Sabrina, insomma, siamo in una fase dove il negazionismo sembra all'ordine del giorno, ha preso fiato da tutte le parti, pensa soltanto alla piramide alimentare invertita degli Stati Uniti, e già, insomma, no? La negazione della ricerca, della scienza, degli studi è all'ordine del giorno. Senti, Sabrina, in realtà questo spettacolo, Indovina chi inganna a cena, che parte appunto domani da Bologna, si aggiunge a una serie di spettacoli tenuti appunto da scienziati o da ricercatori o da giornalisti che utilizzano il teatro per diffondere alcuni concetti. Secondo te, oltre al contatto diretto col pubblico, che come ci dicevi tu, oltre a essere emozionante, è anche stimolante, immagino, no? per chi sale sul palco, c'è anche la consapevolezza che quello è uno spazio di profonda libertà. Allora, lo sto dicendo a una giornalista che ha fatto del dire le cose come stanno la sua cifra, come si suol dire, quindi che non si è mai fatta intimidire da niente e da nessuno, però ho un po' l'impressione che comunque il teatro aiuti a dare maggiore libertà. Secondo te c'è anche questo?
Sì, hai assolutamente ragione. Io credo di essere una privilegiata o semplicemente mi sono guadagnata questo spazio di libertà, è inutile, insomma, a me non piace fare la martire, però quando tu vai contro certi grandi interessi sicuramente non hai le porte spalancate nel mondo, per cui io quello che ho guadagnato l'ho guadagnato grazie a un lavoro e anche agli ascolti, perché va anche detto, certo, che comunque ci spostino. Tra l'altro quest'anno andremo in onda maggio, posso anche, se vuoi, annunciarti il martedì, quindi cambiamo per l'ottava volta, ecco, in 10 anni il giorno, ma sì, noi abbiamo sempre accettato tutto perché siamo convinti che il nostro pubblico ci segua, quindi è chiaro che le persone che vogliono sapere, è un po' come quando vai a comprare un libro, no?
Sì.
Andare a teatro a vedere uno spettacolo come questo, andare a comprare un libro di una persona magari di cui sai che quella persona ti dirà cose che di solito non ti vengono dette nel mainstream, no? Allora è un po' questo, cioè c'è una popolazione, una comunità di persone che ha voglia di sapere la verità, anche se a volte questa verità è un po' scomoda, no?
Perché come no,
magari sentirsi dire che il prosciutto è appunto un inganno dove c'è un aroma di biscotto, altrimenti ci sarebbe schifo. Cioè è chiaro che, ovviamente parlo di quello cotto,
sì, sì.
O comunque saprebbe di carne lessa, se vogliamo essere precisi, prima che mi arrivi l'ennesima denuncia.
Sì.
Oppure sapere che senza il sale saprebbe di pelo di cane bagnato il prosciutto, può essere scomodo, capito? Può,
certo,
essere scomodo sapere che cosa c'è nel salmone, può essere scomodo sapere che i nostri comportamenti possono migliorare il pianeta e distruggere per certi versi, ed è un po' la fine, la sintesi che vorrei spiegare è che noi abbiamo un fortissimo potere di togliere i soldi a queste persone che usano questi grandi poteri del big food, che fanno parte ovviamente, che hanno i semi brevettati, i pesticidi, guarda caso hanno sempre tutto, in poche mani concentrate, il cibo dell'uomo è in poche mani concentrate, e capire che noi non dobbiamo finanziarli, perché con quei soldi fanno di tutto fuorché i nostri interessi, fanno i loro interessi sicuramente. Allora, venendo alla tua domanda, io sono sicura che c'è una comunità di persone che va alla ricerca di questi spazi di libertà, e secondo me quando va in teatro o compra un libro vuole un po' vedere quello che sa che non c'è nel mainstream. Adesso, a parte qualche eccezione, chi guarda il mio programma può immaginare che io a teatro sia più o meno così. Ecco, diciamo che dico delle cose che magari in televisione non direi, ma solo nella modalità. Cioè magari in televisione non spiego alcune cose, sì, che il teatro posso dire, ma è proprio solo per il modo che non posso avere in televisione, cioè anche un po' per dirti, un po' sfottò, no? Cioè perché a volte veramente ti viene voglia anche di prenderli in giro, da tanto che sono esagerati nel loro modo di ingannarti. Io in televisione sono molto più tranchante, più pulita.
Ma giustamente più, anche.
Ecco, il teatro ha questa cifra, secondo me. Cioè, io lo vedo anche da altri colleghi, diciamo che puoi essere più sarcastico, più ironico, puoi anche avere una dialettica più interlocutore, in questo caso addirittura con Franco Berlino, figurati.
Infatti volevo proprio arrivare al professor Franco Berlino, perché per assurdo ci potrebbe anche essere qualcuno che non sa chi è Franco Berlino, ce lo dici?
Certo. Guarda, Franco Berlino, ti ringrazio per questa domanda, perché qualcuno mi può chiedere, ma perché Franco Berlino? Allora, innanzitutto sfido chiunque a dirmi quali sono la ricerca delle fonti per un giornalista è fondamentale, no? Noi,
certo,
giornalisti siamo tuttologi, questo dobbiamo dirlo. Allora, quali sono gli interlocutori ai quali affidarsi per chiedere? Ma alla fine io se devo chiederle, ma oggi noi cosa ci danno da mangiare, dottor Berlino? Cioè, a chi lo vado a chiedere? A Calabresi? Lo vado a chiedere a questi che quando lo vedo in televisione sponsorizzano un falso Made in Italy, sponsorizzano una dieta tipicamente americana, ti dicono di mangiare carne? Cioè, come fa un giornalista a capire se è in buona fede chi è o chi non è un bravo, una buona fonte?
Sì.
Non è che siamo capaci. E allora, questa cosa secondo me la impari se sei onesto intellettualmente, non vuoi proprio quella persona che per esempio dica certe cose volutamente, ma se tu ti affidi una fonte lo fai perché sai che questa fonte in qualche modo è competente e ti dice le cose che sono scomode. Questo è già un indizio. Io quando parlo con i giovani giornalisti lo dico sempre, cioè non fidarti mai di chi ti dice che va tutto bene, perché chi ti dice che va tutto bene vuol dire che vuole una carriera assicurata, no? Giusto? Allora, anche nel cercare, allora, come è nata la mia conoscenza con Franco Berrino? Ovviamente è molto datata, quando io facevo report una ventina di anni fa, andai a trovarlo quando lui era il direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Medicina Predittiva, adesso spiego cosa vuol dire, all'Istituto dei Tumori di Milano. Cioè, praticamente l'epidemiologia è, diciamo, lo studio delle cause che nel tempo si possono vedere di certi comportamenti umani. Per esempio, tu in 20 anni vieni a scoprire che, non so, la carne rossa, dopo tanti studi epidemiologici sulle persone, capisci che la carne rossa associata, diciamo, al consumo di carne rossa anche a un aumento direttamente proporzionale tra consumo e tumore al colon, per esempio, no?
Sì.
Questi sono studi che vengono fatti nel tempo, l'epidemiologia ha bisogno di tempo. Il dottor Berrino a me è subito piaciuto tanto perché lo trovavo che insegnava alle donne che avevano avuto un tumore al seno come evitare, secondo gli studi, una recidiva.
Sì.
Lo faceva attraverso la cosa più semplice, lo stile di vita. Perché la prevenzione, e io devo dire la verità, cioè a me colpì molto, uno perché un uomo era così attento alle donne, guarda che non è scontato.
Assolutamente.
Io due uomini così, lui e Walter Willett in America, e tutti e due mi hanno detto la stessa cosa, il tumore al seno è quello che colpisce di più le donne e purtroppo le donne giovani, lasciano sempre dei figli di solito,
sì,
orfani molto giovani. Questa loro attenzione a quel tumore in particolare mi dà la dimensione della persona, una persona estremamente sensibile che ha capito anche che quel tumore in particolare, ovviamente non solo quello, cioè quello al colon, la prostata,
certo,
ma quel tumore è in qualche modo evitabile, cioè non solo la recidiva, perché noi sappiamo oggi che il 40% dei tumori è evitabile con uno stile di vita. Sappiamo che tantissimi tumori sono causati dall'inquinamento, dai pesticidi, dall'alimentazione, dall'obesità. Quindi, pensa, solo 13 tumori sono tumori particolarmente collegati all'obesità. Cioè, persone obese hanno molti più tumori di altre. Allora, quando tu sai che hai davanti un interlocutore come Franco Berrino, che ha sempre dedicato la sua vita allo studio, alla conoscenza di tutto quello che l'epidemiologia ci dice, perché attenzione, l'epidemiologia è semplicemente quello che nel tempo noi sappiamo. Cioè, se noi abbiamo saputo a un certo punto che il tabacco faceva venire il tumore al polmone, grazie all'epidemiologia,
certo,
perché di fatto nella clinica già si sapeva. E allora qui si apre una cosa che spiegherò benissimo a teatro. Come si determinano poi le cose, gli additivi, i pesticidi, il cibo, la carne? Come si determina la loro sicurezza alimentare? E qui si apre la grande voragine dell'inganno.
Certo,
si determina?
E qui, Sabrina Giannini, ti fermo, perché intanto così chi può verrà a teatro a seguire questa, fammi dire, straordinaria avventura. Mi piace tantissimo questo Indovina chi ci inganna a cena, Sabrina Giannini assieme a Franco Berrino, quindi insomma domani c'è la prima assoluta, giusto?
Esatto, domani la prima assoluta nella Bologna, sempre molto attenta a queste tematiche, forse in assoluto la città che è sempre stata molto attenta all'avanguardia, anche se vogliamo, e
sì,
poi Torino venerdì e poi settimana prossima.
Certo, e poi Roma, Firenze, Venezia,
Milano,
e Milano.
Dove spero che tu venga.
Ma ci mancherebbe, vuoi che mi perda questa pièce teatrale? Ci mancherebbe altro.
quello che posso dirti è che posso dire a spesso ai giovani, giornalisti e non solo giornalisti, che quando io sono molto contenta di avere, tra virgolette, di essere stata la prima, diciamo, a intervistare Franco Berrino, poi sono contenta anche che altri lo intervistino, però dopo quanti anni, io lo vedo adesso in televisione, cioè quanti anni ci siamo persi, perché se queste cose, io lo dico sempre, se queste cose che io dico su Rai 3 fossero su Re1 sconvolgerebbero il popolo, perché
sì.
Poi di fatto la gran parte delle persone vogliono, come dire, non avere, non sapere le cose.
Preferiscono girare la faccia dalla testa dall'altra parte, come si
ma
suol
loro,
dire.
Io li posso capire, ma tu capisci che il grave è che il mainstream, cioè sanno tutti che Re1 è la televisione più vista, è lì che dovrebbero andare i programmi di informazione.
Sì. Cara Sabrina,
dobbiamo anche domandarci questo, perché vengono relegati su Rai 3. Comunque,
ma vabbè, qui il discorso si allarga troppo, Sabrina Giannini, e non abbiamo più tempo purtroppo, però ti saluto con Joshua che dice: Sabrina, mi piace tantissimo, complimenti, con Paolo che dice: intanto compro i biglietti al Nazionale, poi a Parma dal 26 al 30 marzo, EOS principale fiera delle armi da caccia, peraltro dice Parma capitale dei giovani 2027 e città carbon neutral 2030, cortocircuiti da sottolineare. Ti manda naturalmente tantissimi saluti Manuel e apprezzamenti. Fabio dice: perché non organizzi qualcosa con la Giannini nell'auditorio di Radio Pop? Quando Sabrina vuole io sono a disposizione. Sabrina è stata ospite mia e ne sono felice, ad esempio alla festa di Radio Popolare 2 anni fa all'Ex OP. Dunque Cristina dice: a Milano dove sarà, indovina chi viene, indovina chi inganna a cena, sarà al Teatro Nazionale, ci sono già i biglietti in prevendita con Ticket One, quindi potete già
per tutti gli spettacoli.
Certo. Allora Sabrina, ti ringrazio per essere stata con noi, come si dice tra gente di teatro, merda per domani.
Va bene, grazie.
E un grande abbraccio.
Che terminologie fai?
E così hai imparato una nuova. un abbraccio. Grazie a te.
A tutti, grazie. Ciao Cecilia, ciao.
Scappo, scappo, vi do appuntamento a domani. E continuate a scrivere a armadillo@radiopopolare.it. Un saluto da Cecilia, ciao.